File 14, pagina 93, capitolo 4. La grande retata degli ebrei romani del 16 ottobre 1943. A volte il destino si ferma su un pianerottolo a 2 metri da te. Sceglie il destino, non bussa alla tua porta, ma a quella di fianco, dove ci sono tua sorella di 8 anni e tua nonna, e le porta via per sempre. Tu sei a un soffio da loro. La porta accanto è quella che ti sta risparmiando l'oblio, e la parabola della tua vita si staglia in quel metro che ti separa da quella porta sullo stesso pianerottolo e ti lascia vivere il destino. Forse ha scelto te in memoria di milioni di morti. Dovrai testimoniare fino a quando avrai fiato in gola. Sabato 16 ottobre 1943 è l'ultimo giorno della festa di Sukkot, nell'ebraismo conosciuta anche come festa delle capanne, e su Roma cade una fitta pioggia autunnale. Dalle prime luci dell'alba diverse pattuglie tedesche hanno circondato tutta l'area del vecchio ghetto, bloccando le vie di accesso, ma dislocando uomini armati anche nel resto della città. Nella notte si era sentito il rumore di spari, forse per spaventare e costringere la popolazione in casa. I tedeschi hanno in mano gli elenchi degli ebrei che vivono nella capitale, predisposti dalle autorità italiane, e conoscono gli indirizzi delle loro abitazioni. Poco prima delle 5:30 cominciano a scampanellare con forza all'uscio delle case, leggono i nomi del nucleo familiare che risulta residente e intimano a tutti, compresi i bambini più piccoli, gli anziani e gli invalidi, di radunarsi nel giro di 20 minuti, portando con sé solo pochi bagagli, con viveri per 8 giorni, documenti d'identità, denaro e gioielli. Colti di sorpresa, durante una festività e in un orario così mattutino, gli ebrei romani, riuniti in famiglia per l'occasione, sono ancora assonnati e increduli di quell'arresto collettivo. Dal giorno precedente circolava per Roma la notizia che le SS avrebbero portato via i capi famiglia per mandarli al lavoro forzato in Germania. Quindi molti pensavano che il pericolo riguardasse solo gli uomini. Così chi aveva potuto si era nascosto o era sfollato in periferia, riuscendo a sfuggire all'arrivo della polizia nazista. Nessuno però riesce a credere che i tedeschi vogliano portar via le donne coi bambini o i malati, che non sarebbero di nessuna utilità per lavorare. Eppure l'avviso che viene consegnato ordina anche ai malati gravissimi di presentarsi per la partenza, assicurando che all'arrivo avrebbero trovato una infermeria. Il biglietto consegnato agli ebrei catturati nel rastrellamento del 16 ottobre 1943 a Roma, immagine di pubblico dominio. 1. Insieme con la vostra famiglia e con altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. 2. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni. B. Tessere annonarie. C. Carta d'identità. D. Bicchieri. 3. Si può portare via A. valigetta con effetti e biancheria personali. B. Denaro e gioielli. 4. Chiudere a chiave l'appartamento. 5. Ammalati, anche casi gravi o gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. L'infermeria si trova nel campo. 6. 20 minuti dopo deve essere pronta per la partenza. Presentazione di questo biglietto, la famiglia. In pochi minuti si scatena il panico, anche per la brutalità con cui vengono impartiti gli ordini e bloccate le vie di fuga. Che cosa fare? Che cosa mettere nell'unica valigia consentita? Come comportarsi con gli anziani, i bambini piccoli e malati, per non allarmarli troppo e tenerli tranquilli? Nell'incertezza su come reagire, le madri preparano con cura quello che potrebbe servire durante il viaggio o all'arrivo nel campo di lavoro e cercano di rassicurare i familiari. Qualcuno riesce precipitosamente a mettersi in salvo, scappando per i tetti o nascondendosi dai vicini, sfuggendo all'arresto con uno stratagemma o per un colpo di fortuna. Altri tentano disperatamente di avvisare i parenti o gli amici della casa accanto per allertarli a scappare. Quasi sempre gli ebrei devono la propria salvezza all'intuito, all'audacia, alla prontezza di riflessi, come raccontano le tante storie raccolte anche nel periodo successivo al 16 ottobre 1943 nell'imponente ricerca diretta da Liliana Picciotto. Settimia Spizzichino ha raccontato di aver finto coi tedeschi venuti ad arrestarli che sua sorella Gentile, che doveva essere catturata con lei, la madre, il padre e la figlioletta dell'altra sorella Ada, in quel momento non presente nell'appartamento, fosse la loro domestica Arianna. Intanto mi rivolsi all'ufficiale che comandava il gruppo e indicai Gentile: «Lei non c'entra, è la donna di servizio, lasciate che se ne vada con le sue bambine». «Ci credette?» fece un cenno con la testa Gentile, indicandole la porta. Fortunatamente lei capì, prese la figlia e la nipotina e se ne andò. Noi uscimmo in mezzo ai tedeschi. Gli arresti procedono casa per casa, condotti esclusivamente dalle SS. Alcuni sopravvissuti sosterranno di ricordare la presenza di fascisti coi tedeschi, ma la storiografia è concorde nel negarlo in mancanza di prove. Per la prima volta dall'inizio dell'occupazione l'Italia è teatro di una retata di grandi proporzioni, poiché è nella capitale che si svolge la prima Judenktion, condotta con metodo e coordinamento di mezzi e che resterà nella storia della Shoah italiana come la razzia più importante per numero di vittime. A differenza dei rastrellamenti precedenti, come quello di Merano, la retata di Roma non è un'operazione improvvisata né è giustificata dall'urgenza di assicurare il controllo del territorio nei primi giorni di occupazione. Si tratta invece di un'azione ordinata da Berlino e preparata da settimane. In effetti, e pochi giorni dopo l'8 settembre 1943, che il tenente colonnello Herbert Kappler, capo della Polizia di Sicurezza a Roma, giunto nella capitale nel marzo 1939, viene informato delle intenzioni del vertice nazista di deportare tutti gli ebrei presenti sul territorio italiano, incominciando da quelli romani. A quel tempo Kappler, che parla bene l'italiano, è alla testa di una settantina di uomini adibiti espressamente alla lotta antipartigiana e conosce perfettamente la topografia di ogni quartiere della capitale. Pur non avendo maturato l'esperienza necessaria per gestire la cattura e la deportazione di una comunità che è stimata in almeno 12.000 persone, ottiene la direzione dell'Aufsehenkommando, comando esterno o distaccato, istituito per Roma. Nell'apprendere da Berlino la decisione di rastrellare gli ebrei della capitale, inizialmente la retata è programmata per il 1 ottobre, Kappler non esita a manifestare la sua perplessità, proponendo di rinviarne l'esecuzione. Inoltre, col sostegno dei vertici diplomatici e militari tedeschi presenti nella capitale, Kappler caldeggia l'idea di utilizzare gli ebrei per il lavoro forzato, ovvero per erigere fortificazioni alla città. Forse Kappler, temendo fin dall'inizio l'insuccesso dell'operazione, cerca di negoziare per evitare un risultato al di sotto delle aspettative dei suoi superiori e che possa danneggiarlo nella carriera. Anche il generale Rainer Stahel, comandante militare della piazza di Roma, poi rimosso dal suo incarico e inviato all'est, e il console Eitel Friedrich Mollehausen, la massima autorità tedesca a livello diplomatico presente allora a Roma, si mostrano contrari ad agire. Entrambi conoscono bene la città e temono che un'operazione di così ampie proporzioni possa suscitare la reazione ostile della popolazione e del Vaticano. È anche probabile che non si fidino della polizia italiana e siano consapevoli della scarsità di uomini a disposizione per condurre un'impresa del genere. Nemmeno il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante in capo di tutte le forze tedesche in Italia e nel Mediterraneo, si mostra disposto a privarsi dei suoi uomini per la razzia degli ebrei, dal momento che la priorità militare è arrestare l'avanzata da sud delle forze anglo-americane. Non possiamo sapere se il loro atteggiamento sia stato anche motivato dalla volontà di non essere associati alle uccisioni degli ebrei che le deportazioni implicavano. I tentativi di Kappler e Mollehausen, che ai primi di ottobre telegrafano ai loro superiori Karl Wolf, generale delle SS, plenipotenziario di polizia in Italia, e Joachim von Ribbentrop, ministro degli esteri del Reich, vengono respinti con grande fermezza dai vertici del Reich. Ne è la prova il richiamo del 9 ottobre di von Ribbentrop a Mollehausen, in cui si evidenzia l'ordine del Führer di deportare a Mauthausen 8.000 ebrei di Roma come ostaggi e si intima al console di rimanere al suo posto senza immischiarsi nella questione. In realtà, il trasporto che partirà pochi giorni dopo dalla stazione Tiburtina verrà diretto ad Auschwitz, non a Mauthausen, per la chiara volontà di assassinare subito la maggior parte degli ebrei romani. Per sgomberare il campo da ogni equivoco, va detto che i tentennamenti dell'uno o dell'altro per non deportare gli ebrei o per ritardare l'operazione non sono motivati da ragioni umanitarie o da compassione. Kappler e gli altri responsabili tedeschi che abbiamo nominato vogliono solo difendere la propria posizione in una fase delicatissima in cui è indispensabile costruire un equilibrio di compromesso con lo stato neutrale del Vaticano, che non riconosce la RSI come stato legittimo, unico interlocutore in grado di negoziare la pace tra gli alleati e la Germania. Una razzia di quelle proporzioni avrebbe potuto creare opposizione non solo da parte della Santa Chiesa, ma anche della popolazione. Non è nemmeno un'ipotesi da escludere che le autorità militari tedesche a Roma temessero un'imminente disfatta e volessero tutelarsi dall'essere accusati dai tribunali militari di questo crimine. Il rastrellamento degli ebrei è preceduto, circa 3 settimane prima, da una iniziativa personale di Kappler che il 26 settembre impone alla comunità romana la raccolta di 50 chili d'oro da consegnare entro 36 ore per evitare la deportazione di 200 capi famiglia come ostaggi. Con grandi sacrifici da parte di tutti gli ebrei e con l'aiuto di molti cattolici, la raccolta viene completata con successo, senza bisogno di ricorrere al prestito promesso in caso di bisogno dal Vaticano. Il 28 settembre Kappler spedisse il bottino a Berlino all'attenzione del suo massimo superiore gerarchico al servizio di sicurezza Ernst Kaltenbrunner, ma quell'impresa non basterà a evitare la deportazione. Eppure, il risultato della raccolta dell'oro in così poche ore infonde nella popolazione ebraica la speranza che la minaccia sia superata, tanto che molti tornano alle proprie occupazioni quotidiane senza pensare di mettersi in salvo. Non era facile, d'altronde, pensare a nascondersi per molte famiglie che vivevano in grandi ristrettezze e in mancanza di indicazioni sul da farsi da parte degli organi della comunità. Era convinzione comune che a Roma, culla della civiltà e sede del Santo Padre, nessuno avrebbe fatto del male agli ebrei. Invano il rabbino capo Israel Zolli, originario della Galizia, dove aveva vissuto le violenze dei pogrom, tenterà di mettere in guardia gli ebrei romani, convincendoli a scappare. Dopo aver chiuso la sinagoga e gli uffici della comunità per mettere al sicuro gli elenchi e gli oggetti religiosi più preziosi, Zolli decide di andarsene, abbandonando la comunità al suo destino, una scelta che risulterà incomprensibile a molti e che non gli verrà mai perdonata, anche perché poi il rabbino sceglierà di convertirsi. Tra fine settembre e il 14 ottobre le autorità tedesche sequestrano l'archivio della comunità e ne saccheggiano le biblioteche. Dal momento che l'atteggiamento di Kappler si mostra tentennante, Adolf Eichmann, a capo dell'ufficio preposto alla persecuzione ebraica all'interno dell'ufficio centrale per la sicurezza del Reich, invia a Roma un uomo con maggiore esperienza nella cattura degli ebrei, un vero e proprio specialista della soluzione finale, il capitano delle SS Theodor Dannecker, che, come abbiamo ricordato, fa il suo ingresso nella capitale ai primi di ottobre. Come prima cosa, Dannecker esige da Kappler l'elenco di tutti gli ebrei residenti in città, già predisposto dall'ufficio demografia e razza del Ministero dell'Interno, e sollecita la questura di Roma affinché metta a disposizione una quindicina di poliziotti italiani col compito di trascrivere gli indirizzi delle case delle persone da arrestare. Inoltre, Roma viene divisa in 26 zone operative. La conoscenza della città degli agenti di polizia è indispensabile per organizzare gli arresti in maniera rapida e razionale, cioè dividendo le squadre nei vari quartieri. Dal canto suo, Kappler informa a Berlino che la presenza dei carabinieri sarebbe stata di ostacolo agli arresti e chiede autorizzazione a procedere al loro disarmo e alla loro deportazione. I carabinieri avevano giurato fedeltà al re e anche dopo la sua fuga erano rimasti al loro posto. Inoltre avevano combattuto contro i tedeschi nella prima disperata resistenza per tentare di salvare Roma. Il 6 ottobre Rodolfo Graziani, maresciallo d'Italia, nominato ministro per la difesa della RSI, firma l'ordine di disarmo dell'arma, ma la notizia immediatamente trapela e quando Kappler invia i suoi uomini nelle caserme per arrestare i carabinieri, la maggioranza riesce a scappare. Non ci sono stime attestate, ma gli studiosi ipotizzano un numero di 1.500-2.000 carabinieri deportati in Germania, di cui circa 600 non faranno più ritorno. Pagina 98.